Le sottilissime astuzie di Bertoldo, nuovamente riviste e ristampate, con il suo testamento nell'ultimo e altri detti sentenziosi che nel primo non erano, di Giulio Cesare Croce. Proemio. Qui non ti narrerò, benigno lettore, il giudicio di Paris, non il ratto di Elena, non l'incendio di Troia, non il passaggio d'Enea in Italia, non i longhi errori di Ulisse, non le magiche operazioni di Circe, non la distruzione di Cartagine, non l'esercito di Serse, non le prove di Alessandro, non la fortezza di Pirro, non i trionfi di Mario, non le laute mense di Lucullo, non i magni fatti di Scipione, non le vittorie di Cesare, non la fortuna di Ottaviano, poiché di simil fatti le storie ne danno a chi legge piena contezza. Ma bene, t'appresento innanzi un villano, brutto e mostruoso sì, ma accorto e astuto e di sottilissimo ingegno, a tale che, paragonando la bruttezza del corpo con la bellezza dell'animo, si può dire che sia proprio un sacco di grossa tela foderato di dentro di seta e oro. Qui vi udirai astuzie, motti, sentenze, arguzie, proverbi e stratagemme sottilissime e ingegnose da far trasecolare nonché stupire. Leggi dunque che di ciò trarrai grato e dolce trattenimento, essendo l'opera piacevole e di molta dilettazione. Sottilissime astuzie di Bertoldo. Nel tempo che il re Alboino, re dei Longobardi, si era insignorito quasi di tutta Italia, tenendo il seggio regale nella bella città di Verona, capitò nella sua corte un villano chiamato per nome Bertoldo, il quale era uomo difforme e di bruttissimo aspetto. Ma dove mancava la formosità della persona, suppliva la vivacità dell'ingegno. Onde era molto arguto e pronto nelle risposte, e oltre l'acutezza dell'ingegno anco era astuto, malizioso e tristo di natura, e la statura sua era tale come qui si descrive. Fattezze di Bertoldo. Prima era costui picciolo di persona, il suo capo era grosso e tondo come un pallone, la fronte crespa e rugosa, gli occhi rossi come di fuoco, le ciglia lunghe e aspre come setole di porco, le orecchie asinine, la bocca grande e alquanto storta, con il labbro di sotto pendente a guisa di cavallo, la barba folta sotto il mento e cadente come quella del becco, il naso adunco e righignato all'insù con le nari larghissime, i denti in fuori come il cinghiale con tre ovvero quattro gosci sotto la gola, i quali, mentre che esso parlava, parevano tanti pignattoni che bollessero. Aveva le gambe caprine a guisa di satiro, i piedi lunghi e larghi e tutto il corpo peloso, le sue calze erano di grosso bigio e tutte rappezzate sulle ginocchia, le scarpe alte e ornate di grossi tacconi, insomma costui era tutto il roverso di Narciso. Audacia di Bertoldo. Passò dunque Bertoldo per mezzo a tutti quei signori e baroni che erano innanzi al re, senza cavarsi il cappello né fare atto alcuno di riverenza, e andò di posta a sedere appresso il re, il quale, come quello che era benigno di natura e che ancora si dilettava di facezie, si immaginò che costui fosse qualche stravagante umore, essendo che la natura suole spesse volte infondere in simili corpi mostruosi certe doti particolari che a tutti non è così larga donatrice. Onde, senza punto alterarsi, lo cominciò piacevolmente ad interrogare, dicendo: ragionamento fra il re e Bertoldo.
Chi sei tu? Quando nascesti e di che parte sei?
Io sono uomo. Nacqui quando mia madre mi fece Il mio paese è in questo mondo.
Chi sono gli ascendenti e discendenti tuoi?
I fagioli, i quali bollendo al fuoco vanno ascendendo e descendendo su e giù per la pignata.
Hai tu padre, madre, fratelli e sorelle?
Ho padre, madre, fratelli e sorelle, ma sono tutti morti.
Come li hai tu se sono tutti morti?
Quando mi partì da casa, io gli lasciai che tutti dormivano. E per questo io dico a te che sono tutti morti. Perché da uno che dorme a uno che sia morto, io faccio poca differenza. Essendo che il sonno si chiama fratello della morte.
Qual è la più veloce cosa che sia?
Il pensiero.
Qual è il miglior vino che sia?
Quello che si beve a casa d'altri.
Qual è quel mare che non s'empie mai?
L'ingordigia dell'uomo avaro.
Qual è la più brutta cosa che sia in un giovane?
La disubbidienza.
Qual è la più brutta cosa che sia in un vecchio?
La lascivia.
Qual è la più brutta cosa che sia in un mercante?
La bugia.
Qual è quella gatta che dinanzi ti lecca e di dietro ti sgraffa?
La puttana.
Qual è il più gran fuoco che sia in casa?
La malalingua del servitore.
Qual è il più gran pazzo che sia?
Colui che si tiene il più savio.
Quali sono le infermità incurabili?
La pazzia, il cancaro e i debiti.
Qual è quel figlio che abbrugia la lingua a sua madre?
Lo stuppino della lucerna.
Come faresti a portarmi dell'acqua in un crivello e non la spandere?
Aspetterei il tempo del ghiaccio e poi te la porterei.
Quali sono quelle cose che l'uomo le cerca e non le vorria trovare?
I pedocchi nella camicia, i calcagni rotti e il necessario brutto.
Come faresti a pigliare un lepre senza cane?
Aspetterei che fosse cotto e poi lo piglierei.
Tu hai un buon cervello, se si vedesse.
E tu saresti un bell'umore, se non rangiassi.
Orsù, addimandami ciò che vuoi, che io son qui pronto per darti tutto quello che tu mi chiederai.
Chi non ha del suo, non può darne ad altri.
Perché non ti posso io dare tutto quello che tu brami?
Io vado cercando felicità e tu non l'hai, e però non puoi darla a me.
Non sono io dunque felice, sedendo sopra questo alto seggio, come io faccio?
Colui che più in alto siede sta più in pericolo di cadere al basso e precipitarsi.
Mira quanti signori e baroni mi stanno attorno per ubbidirmi e onorarmi.
Anche i formiconi stanno attorno al sorbo e gli rodano la scorza.
Io splendo in questa corte come propriamente splende il sole fra le minute stelle.
Tu dici la verità, ma io ne vengo molte oscurate dall'adulazione.
Orsù, vuoi tu diventare uomo di corte?
Non deve cercare di legarsi colui che si trova in libertà.
Chi t'ha mosso dunque a venir qua?
Il crederio che un re fosse più grande di statura degli altri uomini, 10 o 12 piedi, e che esso avanzasse sopra tutti, come avanzano i campanili sopra tutte le case. Ma io veggio che tu sei un uomo ordinario, come gli altri, se ben sei re.
Sono ordinario di statura, sì, ma di potenza e di ricchezza avanzo sopra gli altri, non solo 10 piedi, ma 100 e 1000 braccia. Ma chi ti induce a fare questi ragionamenti?
L'asino del tuo fattore.
Che cosa ha da fare l'asino del mio fattore con la grandezza della mia corte?
Prima che fossi tu, né manco la tua corte, l'asino aveva raggiato 4000 anni innanzi.
Ah ah ah! Oh sì che questa è da ridere!
Le risa abbondano sempre nella bocca dei pazzi.
Tu sei un malizioso villano.
La mia natura, da così.
Orsù, io ti comando che ora tu ti debbi partire dalla presenza mia, se non ti farò cacciare via con tuo danno e vergogna.
Io anderò, ma avvertisci che le mosche hanno questa natura, che sebbene sono cacciate via, ritornano ancora. Però, se tu mi farai cacciar via, io tornerò di nuovo a insidiarti.
Or va, e se non torni a me come fanno le mosche, io ti farò battere via il capo.
Astuzia di Bertoldo. Partissi dunque Bertoldo, e andatosene a casa, e pigliato un asino vecchio che gli aveva, tutto scorticato sulla schiena e sui fianchi e mezzo mangiato dalle mosche, e montatovi sopra, tornò di nuovo alla corte del re, accompagnato da un milione di mosche e di tafani, che tutti insieme facevano un nuvolo grande, sì che appena si vedeva, e giunto avanti al re, disse:
«Eccomi, o re, tornato a te».
«Non ti dissi io che se tu non tornavi a me come mosca, ch'io ti farei gettar via il capo dal busto?»
«Le mosche non vanno e erano sopra le carogne?»
«Sì, vanno».
«Ora eccomi tornato sopra una carogna scorticata e tutta carica di mosche, come tu vedi, che quasi l'hanno mangiata tutta, e me insieme ancora. Onde mi tengo aver servato quel tanto che io di far promisi».
«Tu sei un grand'uomo. Or va, ch'io ti perdono. E voi, menatelo a mangiare».
«Non mangia colui che ancora non ha finito l'opera».
«Perché? Hai tu forse altro da dire?»
«Io non ho ancora incominciato».
«Orsù, manda via quella carogna e tu ritirati alquanto da banda, perché io veggio venire in qua due donne che devono forse volere audienza da me. E come io le avrò ispedite, torneremo di nuovo a ragionare insieme».
«Io mi ritiro, ma guarda a dare la sentenza giusta».
Lite donnesca. Vennero dunque due donne dinanzi al re, e una di quelle aveva rubato uno specchio di cristallo all'altra, e quella di chi era lo specchio si chiamava Aurelia, e l'altra che l'aveva rubato si chiamava Lisa, la quale aveva il detto specchio in mano. E Aurelia, querelandosi innanzi al re, disse:
«Sappi, signore, che costei ieri sera fu nella camera mia e mi rubò quello specchio di cristallo che ella tiene in mano. Io glielo ho dimandato più volte, ed essa me lo nega e non me lo vuol restituire. E però io ti addimando giustizia».
«Questa non è la verità, anzi, sono più giorni che io lo comprai dei miei danari, e non so come costei abbia tanto ardire di chiedere quello che non è suo».
«Deh, giustissimo re, non dar credito alle false parole di costei, perché ella è una ladra pubblica e non ha conoscenza né fede, e sappi, tua maestà, che io non mi sarei mossa a chiedere quello che non è mio per tutto l'oro del mondo».
«Oh, che conscienza grossa! Sa ella mo bene dare ad intendere di essere lei quella dalla ragione, e chi ti credesse, ah, sorella, ne sapresti trovare delle migliori? Ma noi siamo dinanzi a un giudice che conoscerà la mia innocenza e la tua falsità».
«O terra, perché non t'apri a inghiottire questa ribalda che con tanta sfacciataggine nega quello che è mio e di più si sforza dare ad intendere di esser lei quella dalla ragione e io dal torto? O cielo, scopri tu la verità di questo fatto».
Sentenza giusta del re.
«Orsù, achettatevi, che orora io vi consolerò. Pigliate qua voi questo specchio e spezzatelo minutamente e diassene tanti pezzi all'una quanto all'altra, e così tutte e due saranno contente. Che ne dite voi?»
«Io sì mi contento, perché così sarà finita la lite fra noi, né grideremo più insieme».
No, «Diasi pur piuttosto a lei che romperlo, perché io non potrei mai soffrire di vedere che fosse spezzato così bello specchio, e chissà che un giorno, rimorsa dalla coscienza, ella non me lo renda. Porticelo dunque costei intiero a casa, e sia qui finita la nostra tenzone».
La sentenza del re mi piace. Spezzisi pure, che mai più non avremo da rugare insieme. Su, che si venghi al fatto. Prudenza del re.
Orsù, io conosco veramente che lo specchio è di colei che non vuole che si spezzi. Perché al pianto, alle lacrime e al supplicare che la fa, quanto al giudicio mio, mostra segno chiarissimo ch'ella n'è padrona e che quest'altra gliel'ha involato. Diasi dunque lo specchio a lei e mandisi via l'altra vergognosamente.
Io ti ringrazio infinitamente, benignissimo signore, poiché conoscendo con la tua prudenza la malizia di costei, hai dato la sentenza retta come giusto giudice. Onde pregherò sempre il cielo che ti conservi e ti dia tutte le prosperità che desideri.
Vai in pace e sforzati d'esser da bene. In vero si conosce che lo specchio è di costei, perché al lagrimar che la faceva mostrava chiaro segno che fosse suo.
Bertoldo, ridendo di tal sentenza, dice:
questa non è buona cognizione, o re.
Perché non è buona cognizione?
Tu credi dunque alle lacrime delle donne?
Perché non vuoi tu che io gli creda?
Or non sai tu che il suo pianto è un inganno? E che ogni cosa che esse fanno o dicono è lì stesso, però che esse piangono con gli occhi e ridono con il cuore. Ti sospirano dinanzi, poi ti burlano di dietro, parlano al contrario di quello che esse pensano e pensano al contrario di quello che esse parlano. Però il versare delle lacrime loro, lo sbattersi, la mutazione della faccia, tutte sono fraude, inganni e tradimenti che gli scorrono per la mente per adempire i loro ingordi e insaziabili desideri.
Lodi date dal re alle donne.
Tanto hanno in esse bontà le donne, senno e prudenza, quanto alcuna di queste cose da te imposte gli ha torto. E se a sorte pur una pecca per fragilità, è degna di scusa, per essere ella più molle e più facile al cadere in questi difetti che non è l'uomo. Ma dimmi un poco, non si può dire che sia morto colui che sia separato da tal sesso? Prima, la donna ama il suo marito, genera i figliuoli, li alleva, li nodrisce, li costuma e gli mostra tutte le buone creanze. La donna regge la casa, mantiene la roba, custodisce la famiglia, sollecita le serve e provvede a tutti i disordini che possono avvenire in casa. Ama con fedeltà, è dolce da praticare, nobile da conversare, schietta nel contrattare e discreta nel comandare, pronta nell'ubbidire, onesta nel ragionare, modesta nel procedere, sobria nel mangiare, parca nel bere, mansueta con quelli di casa e trattabile con quelli di fuora. Insomma, la donna ha presso l'uomo, si può dire che ella sia una gemma orientale, legata in oro purissimo, e per una che caschi in qualche frenesia o umore stravagante, mille all'incontro ne sono onestissime e da bene. E però io tengo che la sentenza da me data sia stata giusta.
Veramente si vede che tu ami molto le donne, e però hai fatto sì bella spiegata di parole in lode loro. Ma che direi tu? Se io ti farò tornare dietro tutto quello che in suo favore hai detto, prima che tu vadi a dormire domani sera.
Quando tu farai questo, il quale tengo che sia impossibile che lo facci, io dirò che tu sei il primo uomo del mondo. Ma se tu non lo farai, io ti farò impiccar subito.
Orsù, arrivederci domani.
Così, essendo sera, il re si ritirò nelle sue stanze e Bertoldo, dopo aver cenato, andò a dormire alla stalla per quella notte, andando fantasticando fra sé di trovar strada a ciò che il re cantasse alla roversa di quanto aveva detto in lode delle donne. E, avendo pensato una nuova astuzia, si pose a dormire. aspettando il giorno per porla in esecuzione. Astuzia di Bertoldo. Venuta la mattina, Bertoldo si levò dalla paglia e andò a trovare quella femmina alla quale il re aveva data la sentenza in favore, e gli disse:
«Tu non sai quello che ha determinato il re?»
«Io non so nulla se tu non me lo dici.»
«Egli ha commesso che lo specchio sia spezzato come hai disse, e dato la metà a quell'altra, perché ella si è appellata della sentenza. Onde il re, per non udire più querelle, vuole, col dividerlo, soddisfare all'una e all'altra.»
«Come che il re ha determinato che il mio specchio sia spezzato, se di già egli ha sentenziato che esso mi sia restituito sano e intiero? O che tu mi burli, va via!»
«Io non ti burlo certo, che gliel'ho udito dire con la sua propria bocca.»
«Oimè, che è quello che io sento? Forse ei fa questo per dar soddisfazione a quella maledetta femmina. O che giuste sentenze, o che nobili azioni d'un re! O povera giustizia, come sei tu bene amministrata, poiché adesso si crede più alla bugia che alla verità! Oh, misera me, pur converrà ch'io ti veggia rotto in mille pezzi, caro il mio specchio.
Il ciel volesse che non vi fosse di peggio.»
«E che cosa vi può essere di peggio per me che questo?»
«Egli ha ordinato una legge che ogni uomo debba prendere 7 mogli. Ormira un poco tu, che ruina sarà per le case con tante femmine.»
«Come? Che i vuole che ogni uomo pigli 7 mogli? O questo è ben peggio che se i facesse rompere quanti specchi sono nella città? Ma che pazzia è questa che gli è saltata nel capo?»
«Io non ti so dire altro, e t'ho detto tutto quello che a lui ho udito dire. A voi donne sta il difendervi, prima che il male vada più avanti.»
Così, avendogli cacciato questo pulce nell'orecchio, si partì da lei e se ne tornò alla corte, aspettando di udire qualche gran novità avanti che fosse notte. Tumulto di donne della città per questa baia. Partito Bertoldo, Aurelia, credendosi che ciò fosse la verità, subito andò a trovare le sue vicine e gli fece palese quel tanto che da Bertoldo aveva udito. Le quali, udendo tal cosa, entrarono in tanta smania e in tanta furia che gettavano fuoco per tutto. E in meno d'un'ora si sparse tal nuova per tutta la città, onde si raccolsero insieme più di 2000 femmine, le quali, avendo discorso gran pezzo sopra tal fatto, si risolsero alla fine di andare a trovare il re. E quivi, alla sua presenza, gridar tanto e far tanto rumore che esso, vinto dalla loro importunità, si risolvesse a fare che la legge da lui nuovamente imposta non andasse più avanti. E così, tutte piene di rabbia e colme di sdegno, andarono a corte e ivi giunte cominciarono a fare i più gran strepiti e le maggior grida del mondo, a tale che il re era quasi stordito, né, sapendo la cagione di così gran tumulto, restò tutto confuso e pieno di maraviglia. Laonde, non potendo più sopportar tanta insolenza, tratto dalla colera e dallo sdegno, fu sforzato di ponere la pazienza da una banda nell'ultimo. Il re va in colera con le donne e Bertoldo gode. E rivolto a quelle con faccia turbata, disse loro:
«Che novità è questa che io sento? E di dove procede questa sollevazione? Chi vi ha messo in tanta smania? Dove nasce tanto fracasso? Perché fate tanta ruina? Siete voi forse spiritate? Che malanno avete? Ditelo in malora, femmine del diavolo!»
«Che novità è la tua, o re? Che umore di pazzia ti è saltato nel capo?» rispose una delle più audaci e rabbiose. «Che frenesia ti è tocca a ordinare che ogni uomo pigli 7 mogli? Oh, che nobile considerazione di prudente re! Ma sappi certo che ella non ti anderà fatta.»
«Che cosa dite voi, sciocche? Parlate pianamente, ch'io vi intenda, e vi risponderò.»
«Parlar pianamente, eh? Anzi, bisognerebbe tirarti giù di quel seggio regale dove ora siedi e cavarti ambidue gli occhi.»
«Che ingiuria! Che dispiacere v'ho fatto io? Ditelo alla schietta e non v'affocate tanto, cagne rabbiose che siete.
Non te l'abbiamo noi detto un'altra volta?
Io non vi ho bene inteso, però tornatelo a dire.
Non è il peggior sordo quanto quello che non vuole udire. Noi ti torniamo a dire che tu hai fatto un grande errore a ordinare per legge che ogni uomo pigli 7 donne per moglie e che tu dovresti attendere i negozi tuoi e del tuo regno e non ti impacciare in quello che a te non s'appartiene. Hai tu inteso adesso? Ma ben si vede che non hai punto di cervello e che sei pazzo affatto. Il re scaccia le donne e biasma il sesso femminile.
Ah, sesso ingrato e discortese! Quando feci io tal legge? Levatevi orora dalla presenza mia e andate alla malora, se Meribaldo è importuno, che adesso io conosco chiaramente che donna non vuol dinotare altro che danno e femmina semina zizzanie e discordie, che dalla casa ov'ella si parte si tira dietro ciò che può col rastello e dove ella entra vi porta la fiamma e il fuoco. Ella è una sentina di inganni e di tradimenti, un baratro infernale nel quale si sentono di continuo i pianti e i lamenti dei miseri mariti. Elle sono la ruina dei padri, tormento delle madri, flagello dei fratelli, vergogna dei parenti, consumamento delle case e, insomma, elle sono pena e afflizione di tutto il genere umano. Andate via tutte nella mala perdizione e non mi tornate mai più innanzi, spiriti infernali e bestie malvagie che voi siete. Oh, che fracasso! Oh, che rovina hanno fatto queste pazze scatenate per niente! Ma se io posso sapere chi sia stato l'autore di questa novità, io son risoluto di riconoscerlo secondo che gli merita. Ecco che pur sono andate via queste insolenti, che poco vi è mancato che se non mi abbino cavati gli occhi con le dita.
Partite le donne e quietatosi alquanto il re, Bertoldo, che era stato in disparte ad ascoltare il tutto, essendogli riuscito il suo disegno, si fece ridendo innanzi al re e gli disse:
«Che dici, o re? Non ti dissi io che prima che tu andassi a letto il giorno d'oggi tu leggeresti il libro alla roversa di quello che ieri dicesti in lode delle donne? Or vedi che le ti hanno chiarito».
«Oh, che cervelli diabolici andare a trovare inventiva che io abbia ordinato che ogni uomo debba prendere 7 mogli! Cosa che mai non mi immaginai, neppure me la sognai! Oh, che malseme! Oh, che crudel razza!»
«Tu sai i patti che sono fra te e me».
«Tu hai molto ben ragione, però vien, siedi meco su questo seggio regale, poiché tu l'hai meritato».
«Non possono capire 4 natiche in un stesso seggio».
«Io ne farò fare un altro appresso di questo e vi sederai su e darai udienza come me».
«Né amore né signoria non vuol compagnia, però governa tu che sei signore».
«Io dubito che tu sia stato l'autore di questo fracasso».
«Tu l'hai indovinato alla prima e non mi puoi castigare altrimenti, perché io mi sono ingegnato per adempire quanto aveva promesso di fare».
«Orsù, poiché questa è stata tua invenzione, io ti perdono. Ma come hai tu ordita questa diavoleria?»
«Io sono andato a trovar colei alla quale tu concedesti lo specchio e gli ho dato a intendere che tu volevi di nuovo farlo spezzare e darne la metà alla sua avversaria, e di più, che tu avevi ordinato che ogni uomo pigliasse 7 mogli, e perciò costei aveva radunato così gran numero di femmine insieme e hanno fatto lo schiamazzo che hai sentito».
Il re si pente di aver detto male delle donne, onde torna di nuovo a lodarle.
Tu sei stato un grande inventore, ma però di malizia. E tu hai quasi causato un gran disordine oggi, e hanno avuto mille ragioni, nonché una, a muoversi ad ira contro di me. E non potevo credere che il sesso donnesco fosse così privo di cervello che si muovesse a far tanto rumore senza grandissima cagione. E qual maggior occasione di questa gli potevi tu dare a farle irritare verso di me? E a me, parimente, hai dato occasione di dire contro di loro quello che io non vorrei aver detto per tutto l'oro del mondo. E ne sono dolente e pentito. E torno a dire che la donna è un fonte di virtù, un fiume di bontà, un giardino di costumi, un monte di benignità, un prato di gentilezza, un campo di cortesia, un specchio di prudenza, una torre di magnanimità, un mare di pudicizia e un fermo scoglio di costanza e di fermezza. Però chi vuol essere mio amico non dica male delle donne, perché le non offendono alcuno, non portano armi, non cercano risse, ma sono tutte mansuete, placide, benigne e quiete, amabili e ornate di tutte le creanze, sì che non incitar più l'ira mia verso di loro, perché io ti farò dare con degno castigo.
Io non toccherò più la corda di questa cittera, ma attenderemo ad altro e saremo amici.
Sì, perché dice il proverbio, sta discosto dall'acqua corrente e da can che mostra il dente.
Ancora, l'acqua cheta e l'uomo che tace non mi piace.
La regina manda a domandar Bertoldo al re perché lo vuol vedere. Mentre ragionavano così familiarmente il re Bertoldo, giunse un messo da parte della regina, il qual disse al re come la regina desiderava di vedere Bertoldo, pregando sua maestà a mandarglielo. E perché ella aveva inteso che costui si pigliava spasso di burlar le donne, aveva fatto pensiero di farlo bastonare ben bene. Onde il re, udito la dimanda della regina, volto a Bertoldo, gli disse:
«La regina ha mandato a domandarti, ecco il messo, il quale è venuto apposta, che la brama di vederti».
«Tanto per male quanto per bene si portano le ambasciate».
«La coscienza sempre rimorde l'uomo tristo».
«Il riso della corte non si confà con quello della villa».
«L'innocente passa libero fra le bombarde».
«La donna irata, la fiamma impicciata e la padella forata sono di gran danno in casa».
«Spesso interviene all'uomo tristo quello che i teme».
«Il gambaro spesse volte salta fuori dalla padella per salvarsi e si trova nelle brage».
«Chi semina iniquità raccoglie dei mali».
«Sotto la scuffia bianca spesso vista la tigna ascosa».
«Chi ha intricato la tela la destriga».
«Ma si può destricare quando i capi sono avviluppati».
«Chi semina le spine non vada senza scarpe».
«Non si può combattere contro più forti di sé».
«Non temere che alcuno ti faccia oltraggio».
«Al buon confortatore non duole il capo».
«Temi tu forse che la regina ti facci dispiacere?»
«Donna iraconda, mar senza sponda».
«La regina è tutta piacevole e brama di vederti, però va via allegramente e non dubitare».
«In ultimo se ne dirà e tal ride che piangerà».
Bertoldo è condotto dalla regina. Così Bertoldo fu condotto dalla regina, la quale, avendo inteso, come vi dissi, la burla fatta a quelle donne il giorno innanzi, aveva fatto preparare alquanti bastoni e commesso alle sue donne che, serratolo in una camera, gli sbattessero ben bene la polvere di sul mantello. E subito che essa lo vide, mirando quel mostruoso aspetto, tutta sdegnata, disse:
«Mira che ceffo di babuino!»
«Il laveggio grida dietro la padella».
«Come t'addimandi tu?»
Io non domando nulla.
Come ti chiami?
Chi mi chiama io gli rispondo.
Dico, come tu t'appelli?
Io non mi sono mai pelato, Dio mi ricorda.
Mentre che la regina interrogava Bertoldo, una delle serve portò di nascosto un vaso pieno d'acqua per fargli batter dentro il sedere, ma il villano astuto, accortosi di ciò, stava molto bene avvertito e subito pensò una nuova astuzia, seguitando pur la regina il suo parlare. Astuzia di Bertoldo perché non gli fosse bagnato il podice.
Come fai tu tante astuzie che tu pari un indovino?
Ogni volta che mi viene adacquato il sedere, io indovino ogni cosa. E so se una donna fa l'amore, e se ella ha mai fatto errore con alcuno, e se ella è casta o vera impudica. E insomma, io indovino ogni cosa. E se vi fosse chi mi volesse bagnar di dietro, io vi saprei dire ogni cosa adesso adesso.
Bertoldo scampa la furia dell'acqua. Allora, quella serva che aveva portato il secchio con l'acqua per bagnarlo, udendo tal parola, lo portò via pian piano, per sospetto di non essere scoperta di qualche macchia. Né ve ne fu alcuna che ardisse di fargli scherzo alcuno, perché tutte avevano, come si suol dire, qualche straccio imbucato. Ma la regina, che ardeva di sdegno contro di costui, impose che esse pigliassero un bastone per ciascheduna in mano e lo bastonassero ben bene. Ond'esse se gli avventarono addosso con maggior impeto che non fecero le furiose baccanti addosso al misero Orfeo. Onde, vedendosi il povero Bertoldo in così gran pericolo, ricorse di nuovo all'usata astuzia e, rivolto a loro, così disse: nuova astuzia di Bertoldo per non esser bastonato.
Quella di voi che ha trattato di avvelenare il re alla mensa, quella sia la prima a pigliare il legno e percuotermi, che io mi contento.
Allora tutte si incominciarono a guardare l'una con l'altra, dicendo: io non ho mai pensato di far questo, né io, rispondeva l'altra. E così, di mano in mano, risposero tutte, e persino la regina, a tale che se tornarono i bastoni al suo luogo, e il sagacissimo e buon Bertoldo restò illeso da quelle aspre percosse, per allora. La regina brama che Bertoldo sia bastonato per ogni modo. La regina, che tuttavia ardeva di sdegno contro Bertoldo, e volendo per ogni modo che gli fosse bastonato, mandò a dire alle sue guardie che nell'uscir fuori lo bastonassero senza remissione alcuna e lo fece accompagnare a quattro dei suoi servi, i quali poi gli portassero la nuova di tutto quello che era successo. Astuzia sottilissima di Bertoldo per non essere percosso dalle guardie. Quando Bertoldo vide che in modo alcuno non la poteva fuggire, ricorse all'usato giudicio e, volto alla regina, disse:
poiché io veggio chiaramente che pur tu vuoi che io sia bastonato, fammi questa grazia. Ti prego, in cortesia, che la domanda è onesta e la puoi fare. In ogni modo a te non importa pur che io sia bastonato. Di a questi tuoi che mi vengono a accompagnare che dicano alle guardie che portino rispetto al capo e che le menino poi il resto alla peggio.
La regina, non intendendo la metafora, comandò a coloro che dicessero alle guardie che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio che sapevano. E così costoro, con Bertoldo innanzi, si inviarono verso le guardie, le quali avevano di già i legni in mano per servirlo della buona fatta. Onde Bertoldo incominciò a camminare innanzi agli altri di buon passo, sì che era discosto da loro un buon tratto di mano. Quando coloro che l'accompagnavano videro le guardie all'ordine per fare il fatto, ed essendo ormai Bertoldo arrivato da quelle, cominciarono, da discosto, a gridare che portassero rispetto al capo e che poi menassero il resto alla peggio, che così aveva ordinato la regina. I servi sono bastonati in cambio di Bertoldo. Le guardie, vedendo Bertoldo innanzi agli altri, pensando che esso fosse il capo di tutti, lo lasciarono passare senza fargli offesa alcuna, e quando giunsero i servi gli cominciarono a tempestare di maniera con quei bastoni che gli ruppero le braccia e la testa, E insomma non vi fu membro né osso che non avesse la sua ricercata di bastone. Sì, tutti pesti e fracassati tornarono alla regina, la quale, avendo udito che Bertoldo con tale astuzia s'era salvato e aveva fatto bastonare i servi in suo luogo, arse verso di lui di doppio sdegno e giurò di volersene vendicare. Ma per allora celò lo sdegno che ella avea, aspettando nuova occasione, facendo intanto medicare i servi, i quali, come vi dissi, erano stati acconci per le feste, come si suol dire.